Buongiorno carissimi amici, oggi è sabato 14 gennaio. La lettura del Vangelo è seguente. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Pochi versetti dunque questa mattina che vanno ad illuminare due letture che la liturgia ci ha presentato e che sono le vocazioni rispettivamente di Mosè e di San Paolo, due vocazioni diverse, in due tempi, diciamo così, della salvezza diversi. La prima vocazione di Mosè. Lui rappresenta la legge, l'osservanza della legge significa salvezza e quindi una vocazione all'interno, chiamiamo così, dell'Antico Testamento. Poi quello di Paolo che invece rappresenta il tempo del Nuovo Testamento, della grazia, del vino nuovo, diciamo così. Tutte e due le vocazioni sono unite naturalmente da Dio. E ci potrebbe sembrare una contrapposizione, come mai? Paolo sembra contrapporsi a Mosè, se parliamo dello stesso Dio, che cosa unisce l'Antico e il Nuovo Testamento? Gesù stesso in questi versetti del Vangelo, e adesso entriamo nel Vangelo, ci dice che fino a Giovanni, la legge e i profeti erano attuali. Dopo Giovanni accade qualcosa, eppure, sempre in questi pochi versetti, quasi. È quasi una lettura paradossale, sembra contraddire il primo versetto, eppure non cadrà un solo trattino della legge, è più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Quindi questa legge che in qualche maniera attraverso Paolo nel suo rapporto con Mosè, insomma, viene vista come qualcosa di superato. Questa legge poi dallo stesso Gesù ci viene detto che è talmente stabile, che è talmente importante, che paradossalmente è più facile che cada il cielo e la terra, passino il cielo e la terra, ma nessun trattino della legge passerà. Quindi l'intenzione dell'Evangelista è farci capire che sì, effettivamente è accaduto qualcosa di grande. Cosa è accaduto fino a Giovanni? Che fino a Giovanni la realtà della salvezza era rappresentata dalla legge, che aveva la funzione di essere un pedagogo, che prendeva per mano Israele. La legge prendeva per mano Israele, quindi si attendevano i profeti, quindi il profeta attualizzava la parola di Dio. La legge era al centro di tutta la storia. Ma con Giovanni inaugura dall'inizio, dall'avvio, a un tempo nuovo. Questo tempo nuovo è il tempo della grazia, è il tempo di Gesù. Giovanni è precursore. Veniamo da qualche giorno, dall'esperienza del Natale. Sappiamo l'importanza di Giovanni. Giovanni è il più grande tra i figli di donna, eppure il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. E quindi di nuovo il paradosso. Che vuol dire? Se da un lato quindi è passato il tempo della legge. Dall'altro però Gesù ci dice, eppure di questa legge non passerà neppure un trattino. Come possiamo sciogliere questa apparente contraddizione? Solamente guardando veramente quello che ci chiede Gesù. Gesù è venuto nel mondo non per cancellare la legge, ma per portarla a compimento. La sua testimonianza di amore, il suo messaggio, la sua vita, la sua persona, non solo non ci ricordano che è importante la legge, ma la legge trova, diciamo così, il suo compimento, perché la legge è per l'uomo. La legge è per aprirci l'accesso al regno di Dio. La legge è per portare l'uomo alla salvezza. E l'uomo si salva quando conosce la vita eterna. L'uomo si salva quando incontra Dio. Quindi Gesù è la realizzazione, è la pienezza di quello che la legge promette. È la pienezza che viene verso di te. È la pienezza che viene a riempire i tuoi orci vuoti, che viene a riempire le anfore della tua vita, è la pienezza eterna di Dio. Ma la pienezza eterna di Dio che ti viene incontro non cancella le esigenze della legge, semplicemente ti rende signore della legge, cioè tu sei, la legge è il tuo servizio, mentre prima la legge rischiava di essere fine a se stessa. Fine a se stessa significa che gli atti religiosi rischiavano di essere atti narcisistici, che guardavano se stessi, Un po' come capita a noi, a tanti religiosi, a tante persone di fede, che in buona fede appunto non riescono a vedere che la legge, che la preghiera, che la ritualità è a servizio della realtà di Dio. E a volte questa ritualità, questa ripetitività, questa ripetizione degli atti religiosi invece è fine a se stessa. E per questo il Signore ci dice che invece, dopo Giovanni c'è un tempo completamente nuovo perché è arrivata la pienezza, è arrivato il Signore. Se è arrivata la pienezza della mia religiosità, significa che il soggetto che dà l'avvio, che dà l'inizio, il soggetto principale della mia religiosità è la presenza di Dio. Non devo più essere io con tutte le mie macchinazioni, con i miei metodi. Se è arrivata la pienezza della mia religiosità, significa che la mia religiosità è come incantata, guarda il Signore a cui si aspira, a cui desiderava arrivare. Quindi è il Signore quindi che mi guiderà, è il Signore che mi guiderà a rispettare la legge, a fare quello che devo fare secondo la legge. Non sarò più solo io, non sarò io che prenderò l'iniziativa, che cercherò di sistemare la mia vita, che cercherò di guadagnarmi l'avvenire, ma è il Signore che è arrivato verso di me, è cambiato il tempo, capite? Con l'avvento del Figlio di Dio, con l'incarnazione, è cambiato completamente il modo di pregare, è cambiato il modo di stare tra di noi. Perché? Perché fino a quando Gesù non si è incarnato, allora sì, questo era il tempo del desiderio, questo era il tempo di voler conoscere, questo era il tempo della pienezza della legge. Questo era il tempo in cui la legge ci accompagnava come un pedagogo. Ora però è arrivato il Signore, allora qualcuno poteva. Allora non serve più la legge. No, la legge viene interiorizzata, la legge viene portata dentro il cuore. La legge ormai ha incontrato lo sposo, quindi non solo noi osserviamo la legge come prima, ma la osserviamo con più radicalità, al punto tale che diventiamo liberi nei confronti della legge. La legge diventa l'amore. Quella legge lì diventa l'amore che Signore. Se il Signore mi dice di morire per i miei nemici, se il Signore mi dice di benedire quelli che mi maledicono, mi invita a rispettare la legge in un modo infinitamente più profondo di come era prima della sua venuta. Se il Signore mi dice di benedire, se il Signore mi dice di perdonare, se il Signore mi dice di non portare rancore, di non avere invidia, lui mi invita a rispettare la legge in maniera infinitamente più profonda di prima. Se il Signore mi dice di camminare con quelli che mi invitano a camminare, di dare a quelli che mi chiedono senza aspettarmi un contraccambio, se il Signore mi dice di uscire con quelli che io non avrei mai scelto, se il Signore mi dice di essere disinteressato verso coloro che non hanno nulla da ricambiarmi, ma questo significa che la legge che devo rispettare è arrivata a compimento, cioè la vivo in maniera molto più profonda. Questa legge nuova che Gesù ha portato assume tutte le possibilità della legge vecchia, quindi la rispetta, l'assume, ma poi assumendola fa in modo che questa legge non contempli se stessa, non diventi narcisistica, ma questa legge si apra come delle anfore, perché si apra per essere riempita dalla legge nuova dell'amore. La legge nuova dell'amore rispetta la legge antica, non ne trascura neppure uno iota, ma la riempie, la fa tracimare di quel di più della grazia. La legge antica è appunto come un fiume che va oltre gli argini, e questa abbondanza fa in modo che la legge non si chiude, ma sia aperta alla vita che zampilla in Gesù Cristo. Gesù ormai è l'amore di Dio, è questo amore di Dio che è arrivato nella mia vita, dà senso a questa legge, dà senso a tutto quello che ho fatto fino ad oggi. E guardate, voi vi accorgete, e anche voi vi accorgete oggi, vi accorgerete sempre, quando incontrerete persone dentro la chiesa e fuori, vi accorgerete qual è il principio ispiratore di quella persona, se è una legge chiusa in se stessa, o seppure è l'amore che si effonde, che la porta ad essere una persona libera. L'amore che si effonde in Gesù è l'amore dello Spirito Santo, è l'amore trinitario del Padre, del Figlio, del Padre, nella potenza dello Spirito Santo. È questo circuito di amore, è questa pericoresi, dicono i padri, è questa circolarità di amore, è questo amore che zampilla sempre, che ormai Non ha più bisogno di un compimento, è questo amore che in se stesso è eterno. Per cui, amando Lui, noi amiamo il Padre. Lui, Gesù, è venuto a portarci la vita eterna, è venuto a portarci questo amore. Quindi Lui non è venuto a portarci un'altra legge, ma Lui ci ha portato l'amore, che è la pienezza di ogni legge, è il compimento di ogni legge, ma è un compimento così profondo che richiede da parte mia violenza, cioè è un compimento talmente profondo che richiede da me un superamento, e per questo l'amore mi dice di convertirmi. Io mi devo convertire all'amore, nel senso che l'amore è infinito, mi devo convertire tutti i giorni. Non mi devo convertirmi per arrivare a una misura che è la misura standard della mia salvezza, capite? Secondo la legge, io devo convertirmi per arrivare alla misura standard della mia salvezza. Quindi ho fatto questo peccato, c'era una regola da rispettare diciamo così, per soddisfare le esigenze di quel peccato. Ma questo era ancora molto limitato. E poi cosa faceva? Ricordava all'uomo sempre il suo peccato, quindi la legge ricordava all'uomo il suo peccato, e invece di liberarlo, lo rendeva ancora più schiavo, perché l'uomo aveva bisogno sempre di ripetere gli stessi gesti per soddisfare il peccato fatto, cioè, e quindi era diventato un meccanismo a ripetizione, un meccanismo di schiavitù. Mentre invece il Signore ci fa capire che ci giustifica solamente il suo dono di amore. Ci giustifica l'amore, ci giustifica la fede in Lui, non ci giustifica quello che io faccio, non mi giustifica la legge, anzi la legge mi sottolinea il peccato, mi fa capire che sono ancora più peccatore. Mi giustifica l'amore misericordioso di Dio. Sono cambiati i tempi, mi giustifica il suo amore. Sono salvo per il suo amore, per la sua persona, perché ho incontrato Dio che mi è venuto incontro. Sono salvo perché, non perché ho soddisfatto tutta la legge. Sono salvo perché Dio mi ha fatto conoscere l'amore, io credo al suo amore, alla sua persona, ho fede in lui, sono salvo per questo. E allora non me ne sto con le mani in mano, ma opero, quindi ci sono le mie opere, ma le mie opere sono l'ispirazione, sono possibili perché lui mi ha amato per primo. Quindi io mi devo dare da fare, devo operare per la salvezza, altro che per la pace, altro che. Ma sarà veramente una risposta all'amore di Dio. E dovrò amare tanto, dovrò fare tanto, certo, dovrò lavorare tantissimo, molto di più. Ecco quindi che chi vive l'amore di Dio vive in maniera più esigente la legge, lavora ancora di più. Lavora ancora di più perché ha l'amore dentro, non si ferma, non si accontenta di aver fatto tutto quanto bene e poi dice la sera adesso vado a casa, non mi disturba nessuno. Questo è un modo, non è un mo è un modo farisaico di vivere il cristianesimo. L'amore non ti dice adesso hai fatto tutto, l'amore è sempre attivo e quindi tu sei sempre a disposizione, sei sempre il servo di Dio e il servo dei fratelli. Non sei venuto a soddisfare te stesso, ma la fede ti dona questa compassione di Dio che è infinita. Allora, ecco questi pochi versetti del Vangelo ci dicevano che non dobbiamo fare i furbi perché ci diciamo cristiani, ma dobbiamo rispettare ancora di più la legge, ma rispettarla nella libertà, in una profondità molto più grande che ci viene donata dall'amore di Gesù. Incontrando Gesù, noi incontriamo l'amore, che è la legge perfetta. E questo amore ci porta a morire come Gesù sulla croce, ad adempiere ogni giustizia e a superarla nel passaggio della passione, morte e resurrezione. Dio ci benedica tutti e ci dia tanta gioia nel seguirlo, ci dia tanta libertà, cioè allontani da noi questa schiavitù della legge e ci faccia diventare veramente uomini traboccanti di grazia.